Abbiamo fatto bene ad invocare lo Spirito Santo, perché io non mi ricordavo la scansione che avevo dato a queste nostre 6 chiacchierate, ma quella di adesso è un po' tanto forte. E voi dite, perché le altre no? Vedrete. Perché adesso parleremo del capitolo 5 di Giovanni, la guarigione del paralitico alla piscina di Bethsaida o di Betesda. Un altro dei segni compiuti da Gesù e riportati solo da Giovanni. Se, come dicevamo ieri pomeriggio, Cana è il segno numero uno, il principale, quello alla cui luce leggere tutto il resto, questo sposo che cerca la sposa, questo Dio che vuole trasformare l'acqua della nostra vita nel vino della festa, abbiamo visto la Samaritana, adesso affrontiamo un tema che sta molto a cuore a tutti noi, che è quello della guarigione. Ma parlando a persone che in parte appartengono al CVS e che in parte hanno dovuto confrontarsi pesantemente con la guarigione, con la malattia, bisogna procedere sulle uova. E soprattutto, come vi dicevo ieri, vi chiedo di deporre le armi, sempre. Ma ovviamente quando facciamo una esperienza di dolore, di malattia, è più difficile. Come giustamente diceva nel dialogo di questa mattina la persona presente, che diceva, quando poi hai a che fare con situazioni drammatiche, che lo Spirito ci aiuti allora a capire l'ampiezza, la profondità di quello che Gesù è venuto a fare. Perché, come vedremo anche domani sera nell'incontro pubblico, io che sono un po' birichino mi metto a lato, guardo noi cattolici ma da lato e dico, sì vabbè, però Gesù di tutti gli ammalati che c'erano al suo tempo ne ha guariti una parte infinitesimale. Perché? Perché Gesù, davanti a tutte le vedove che piangevano i figli unici, ne ha guarito solo uno, il figlio della vedova di Naim. E perché gli altri no? E non possiamo scivolare su queste obiezioni che hanno assolutamente senso. Credo che, lo vedrete voi, io leggo e condivido con voi la parola, io credo che Giovanni 5 dica qualcosa di molto importante per la nostra riflessione nello specifico della malattia e del dolore. Domani sera poi rifletteremo in generale sulla sofferenza, perché è vero, e lo sa chi fra noi è impedito nel camminare o nel parlare o nel sentire, è vero che la malattia fisica mina gravemente quello che siamo. Ma il dolore è molto più ampio. La sofferenza è una realtà umana che tocca tutti, anche quelli apparentemente felici, che scoppiano di salute, che sono bellissimi e che sono pieni di soldi e pieni di soddisfazioni, e poi si ammazzano. Quindi dici, aspetta un momento, come? Che succede? E su questo però rifletteremo domani sera. Sono al capitolo 5 di Giovanni che leggo insieme a voi. Dopo questi fatti ricorreva una festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme. A Gerusalemme, presso la porta delle pecore, vi è una piscina chiamata in ebraico Bethsaida, con 5 portici, sotto i quali giaceva un grande numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici. Si trovava lì un uomo che da 38 anni era malato. Gesù, vedendolo giacere e sapendo che da molto tempo era così, gli disse: «Vuoi guarire?» Gli rispose il malato: Signore, non ho nessuno che mi immerga nella piscina quando l'acqua si agita, mentre infatti sto per andarvi, un altro scende prima di me. Gesù gli disse: alzati, prendi la tua barella e cammina. E all'istante quell'uomo guarì, prese la sua barella e cominciò a camminare. Quel giorno però era un sabato. Dissero dunque i giudei all'uomo che era stato guarito: è sabato e non ti è lecito portare la tua barella. Ma gli rispose loro: colui che mi ha guarito mi ha detto, prendi la tua barella e cammina. Gli domandarono allora: chi è l'uomo che ti ha detto, prendi e cammina? Ma colui che era stato guarito non sapeva chi fosse. Gesù infatti si era allontanato perché vi era folla in quel luogo. Poco dopo Gesù lo trovò nel tempio e gli disse: ecco, sei guarito, non peccare più perché non ti accada qualcosa di peggio. Quell'uomo se ne andò e riferì ai giudei che era stato Gesù a guarirlo. Per questo i giudei perseguitavano Gesù perché faceva tali cose di sabato. Ma Gesù disse loro: il Padre mio agisce anche ora e anch'io agisco. Per questo i giudei cercavano ancor più di ucciderlo, perché non soltanto violava il sabato, ma chiamava Dio suo Padre, facendosi uguale a Dio. Anche qui stiamo attenti a non fare come sempre, come ieri dicevamo: manca il vino, arriva Gesù che fa simsalabim, fa il maghetto, Harry Potter, e trasforma l'acqua in vino. Qui c'è un paralitico, arriva Gesù, simsalabim, risolto, giriamo pagina. Tra l'altro una cosa interessante da conoscere e sapere è che col procedere il Vangelo di Giovanni si amplia. A partire da qui, dopo ogni segno c'è un discorso, e il discorso si allarga. Siamo al capitolo 5, subito dopo c'è il segno della condivisione e moltiplicazione dei pani e dei pesci, con il lungo discorso, vedete? Poi c'è il cieco nato, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, da un certo punto in avanti, diversamente per esempio da Marco, che racconta solo dei fatti e Gesù sembra non dire nulla, è come se, ecco perché Giovanni chiama segni quelle cose lì, segni, è come se spiegasse quale segno lui ha compiuto, perché egli è la parola, il verbo che si è fatto carne e illumina quello che accade. E questo a margine possiamo dire è probabilmente la cosa più importante nella nostra vita, non quello che accade, ma come lo interpretiamo. E l'unico modo che abbiamo di interpretare, di capire, è la parola con la P maiuscola, la parola che Dio dà agli uomini. Fra l'incontro con la Samaritana e qui è successo che Gesù ha guarito il figlio di un funzionario. È uno dei pochissimi segni, miracoli, che Giovanni prende dai sinottici. Probabilmente la guarigione della figlia di Gairo, lui mette insieme un po' di pezzi, ma l'episodio della piscina di Bezzatà è solo Giovanni a raccontare. Riprendiamo. Dopo questi fatti ricorreva una festa dei giudei. Giovanni è proprio birichino, eh? Guardate che lui è un ebreo. Probabilmente è... aspetta, qui non so se dirvela perché poi vedo che suscito sempre troppi turbamenti. Sappiate che è molto probabile che Giovanni Evangelista non è Giovanni l'Apostolo, ok? Ve la butto lì. Però non scandalizzatevi di questo. Però ve la spiego perché altrimenti entrate in crisi di fede per niente. La ragione è molto semplice: che se voi andate a prendere nei Vangeli sinottici Giovanni, fratello di Andrea, e prendete questo che scrive il Vangelo, non si assomigliano neanche da lontano. Giovanni di Galilea, diciamo così, Giovanni di Bezzaida, è un tipo irruento, buonerges, è quello che chiede di far scendere il fulmine sui samaritani che li hanno rifiutati. Buonerges vuol dire cacciarosi, attaccabrighe, lui è il fratello. Questo Giovanni, il mistico, l'aquila, proprio non ci assomiglia manco un po'. Giovanni Apostolo, fratello di Giacomo, Boanerges, è del nord, della Galilea. Il Vangelo di Giovanni non parla mai del nord, parla soltanto del sud, solo di Gerusalemme. Con una piccola parentesi però molto 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 importante, ricordate di Giovanni Battista. Noi abbiamo identificato il discepolo che Gesù amava con Giovanni Apostolo, Però non c'è scritto da nessuna parte che è lui. Quindi molto probabilmente su questo la stragrande maggioranza ormai degli studiosi sono d'accordo nel dire che Giovanni, che ha scritto il Vangelo, è sì un apostolo, cioè uno del gruppo, ma che si è unito a Gesù a Gerusalemme. E perché si è unito a Gesù? Perché probabilmente era uno dei due discepoli di Giovanni Battista. Uno era Andrea, fratello di Pietro, di Bezzaida, e l'altro è lui. E una cosa ancora più bella, che condivido pienamente, molto molto probabilmente Giovanni l'Evangelista era un sacerdote del Tempio. Lo possiamo dire con certezza perché, ricordate, quando Gesù viene portato nella casa privata del sommo sacerdote, il discepolo che Gesù amava e Pietro possono entrare. Uno non entra in una casa del sommo sacerdote se non è conosciuto. E questo spiegherebbe anche la sua profondissima teologia. Se poi vi piace dire che sono la stessa persona, non cambia niente, va bene? Probabilmente sono due apostoli diversi. Uno, il fratello di Giacomo, Boanerges, di Cafarno, di Bezzaida, non sappiamo, pescatore. L'altro, livello decisamente più alto, un sacerdote. Allora dico sempre per ridere ai preti presenti, vedete che anche i preti possono diventare discepoli di Gesù, che non è male, no? Ebbene, vi stavo dicendo, Giovanni l'Evangelista è un profondissimo conoscitore della teologia ebraica, della scrittura ebraica, del Tempio. E quando dice c'era una festa dei giudei, lascia sottintendere che non è più la festa di Dio celebrata dai giudei, ma che ormai è roba loro. È una festa dei giudei, non è più la festa di Pesach o delle capanne, che è una festa rivolta a Dio. E qui già mette una piccola sfumatura. E poi racconta a chi non conosceva bene Gerusalemme del tempo, cioè a noi, questo fatto. A Gerusalemme, presso la porta delle pecore, vi è una piscina chiamata in ebraico Bezzata o anche Bezzaeta, con 5 portici sotto i quali giaceva un gran numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici. Non so se siete mai stati a Gerusalemme, ma nella Gerusalemme storica, la Gerusalemme erodiana, cioè costruita e ricostruita dal grande re Erode, dico due parole sul re Erode per nutrire la nostra intelligenza. Praticamente nel 70 a.C. quello che noi chiamiamo Israele, o quello che ne era rimasto, sparisce definitivamente, occupato da Roma, Romani di Roma. Quindi dal 70 a.C. al 70 d.C., per 140 anni, quella terra viene occupata dall'impero romano e viene ribattezzata Palestina, Siria Palestina, faceva parte della provincia di Siria. Ma i romani erano molto 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 astuti e non avevano nessun interesse a occupare un paese, perciò dopo un'occupazione militare, dopo un certo periodo, anche se era una provincia molto particolare, i romani devono un po' misurare, riescono a trovare un alleato, un ebreo che si chiamava Erode, il quale però era un meticcio, per metà ebreo e per metà idumeo, è la ragione per cui gli ebrei non l'hanno mai digerito. E lui aveva delle belle entrature a Roma, per farvela breve, a un certo punto, a spanne 30 a.C., mi pare 38 a.C., viene eletto, nominato, designato da Roma re di Palestina, un re vassallo, non è un re autonomo. Erode però è geniale, è bravissimo, la sua abilità politica è pari alla sua ferocia. Per dirvi alcune cose, si sposa con sua moglie Mariamne e la prima cosa che fa, ammazza il suocero, prima cosa, regalo di nozze, ammazza il suocero. Erode è uno di quelli che farà uccidere 3 dei suoi figli perché pensava che complottassero contro di lui. Al punto che al tempo di Gesù fra i marinai greci girava una battuta, in greco suona molto bene, che diceva: in Israele è meglio essere porci che figli, perché i maiali loro non li uccidono. Erode il Grande, secondo lo storico Giuseppe Flavio, da prendere un po' con le pinze, il giorno in cui scopre che sta per morire, fa radunare nell'anfiteatro di Gerusalemme, costruito in epoca precedente, fa radunare tutti i capifamiglia delle famiglie nobili di Gerusalemme e ordina che quando lui sarebbe morto di ucciderli, dicendo così piangeranno per qualcosa. Tipino. Comunque, un genio fa ricostruire il Tempio, fa ricostruire Gerusalemme, fa costruire un tot di fortezze, Masada per esempio, eccetera, eccetera, l'Erodion, Cesarea Marittima, insomma è veramente un grandissimo e spietatissimo personaggio della storia. Morto lui, i suoi figli sono molto più scarsi, ecco perché Roma divide in pezzettini, poi quando vede che sono proprio negati si riprende il controllo diretto di Gerusalemme e della Giudea mandando un procuratore, Ponzio Pilato per esempio, ok? Boh. Gerusalemme ricostruita da Erode era fatta in questo modo: in cima all'Ofel, cioè la città di Davide, viene ricostruito il Tempio che sorge su una collina. A tutt'oggi la Gerusalemme storica è costruita su due colline. Ma il Tempio aveva bisogno di grandissime quantità d'acqua, perciò a monte del Tempio, fuori dalle mura, si costruiscono, probabilmente qualcosa c'era già ai tempi di Re Salomone, una serie di piscine, che intercettavano le acque dei monti lì vicino. E cosa servivano quelle piscine? Lo dice la parola stessa. Passando dalla porta delle pecore, secondo voi cosa serviva la porta delle pecore? A far entrare le pecore dentro il Tempio perché venissero sacrificate. Ma dovevano essere prima purificate, perciò venivano lavate. Semplice, no? Prendi la pecora, la lavi, la fai entrare, la sgozzi, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, la cosa che però non sapete è che, come non dice questa traduzione che abbiamo della CEI, mette il versetto 4 fra parentesi, infatti non ve l'ho letto, perché sicuramente non l'ha scritto Giovanni, ma lo ha scritto uno che stava copiando Giovanni, per farvi avere una copia del suo Vangelo, e aggiunge la spiegazione, dice: ma come mai c'è tutta sta gente intorno a questo posto dove lavano le pecore? Perché, per tutta una serie di ragioni un po' particolari, d'ogni tanto in queste grandi piscine, le hanno ritrovate, sono piscine profonde 15-20 metri, cioè sono impressionanti, arrivava un getto d'acqua da qualche sorgente e allora l'acqua si intorbidiva. E sapete com'è la superstizione della gente? Si pensava che ci fosse un angelo che agitasse le acque. Allora, il primo che si butta dentro guarisce. Non dico Lourdes, ma qualcosa di simile. Due cose però voi non sapete. La prima, i rabbini e i sacerdoti del Tempio vedevano questa cosa degli storpi, paralitici, ciechi alla piscina di Bezzaità come una superstizione. Ok? E dicevano alla gente: non andateci, Gesù è presente. A me questa roba mette in crisi. Gesù non snobba, è lì. Va lì, dove c'è il povero va. Una seconda cosa che può essere molto bella e molto interessante è questa. Ve la dico perché dobbiamo sempre rendere ragione della speranza che è in noi. C'è stato un periodo nella storia della Chiesa e del cristianesimo in cui nella seconda metà dell'Ottocento si è cominciato a dire: il Vangelo non è altro che una raccolta di fantasie senza confini. Gesù non è mai esistito. Tutte le cose che si dicono sono pie leggende. E la ragione che si portava è che non c'erano documenti storici, non c'erano reperti archeologici. Allora è successo che proprio a partire da quelle affermazioni, dalla seconda metà dell'Ottocento a tutti i primi 50 anni del Novecento e ancora, lo Spirito Santo si è un po' irritato di questa affermazione. E con una cadenza incredibile ha cominciato a far trovare tutti i reperti archeologici che confermavano paro paro tutto quello che veniva detto nei Vangeli. Una di queste scoperte è avvenuta proprio alla chiesa di Sant'Anna, che attualmente è dentro le mura di Gerusalemme. Le mura che vediamo noi oggi non sono quelle di Gesù, ma sono state ricostruite da Solimano il Magnifico. Ebbene, la chiesa di Sant'Anna è un appezzamento di terra in cui sorgeva una chiesa crociata, quando il breve regno crociato dal 1099 al 1187 riescono a conquistare Gerusalemme e costruiscono questa bellissima chiesa, perché si pensava che in quel quartiere Maria e Sant'Anna e San Gioacchino avessero una casetta. Non sappiamo, c'è il protovangelo di Giacomo che ne parla, è un lungo discorso, facciamo finta. E costruiscono questa chiesa bellissima, che è l'unica chiesa di Gerusalemme non distrutta dai musulmani, perché c'è un'acustica talmente bella che li insegnavano agli imam a cantare il Corano, e a tutt'oggi ha un'acustica perfetta, una chiesa crociata, la più bella chiesa di Gerusalemme e forse della Terra Santa. Quando in una delle guerre europee strane i francesi aiutarono l'impero ottomano, non so se nella guerra in Crimea, adesso mi sfugge, in ringraziamento il sultano di Istanbul regalò ai francesi quel quartiere e quella chiesa, che attualmente a tutt'oggi è territorio francese. I quali francesi, lo Stato francese lo regalò ai padri bianchi, i Père Blanc, che sono dei missionari, i quali iniziarono una serie di scavi archeologici e trovarono la piscina con i 5 portici. Cioè proprio le vedete ancora oggi, i basamenti 1, 2, 3, 4, 5, che non fanno che confermare, tra l'altro la posizione geografica è perfetta, esattamente quella. Quindi ogni volta che andate lì restate molto impressionati. A ulteriore conferma che quella era quella piscina lì, sono una serie di piscine, hanno trovato ovviamente i resti di una chiesa bizantina, che vuol dire, ma non solo, i resti di un tempio di epoca romana dopo Gesù, guarda caso dedicato a Eusclapio, cioè la divinità della guarigione. Quindi vedete come tutto torna. Chiusa la parentesona, questo per dire, vedete che non crediamo alle favole. Quindi un luogo apparentemente superstizioso, in cui si accalca una folla di ammalati, paralitici, storpi, e Gesù è presente. Un'altra cosa molto interessante prima di andare avanti è questa. Al tempo di Gesù, nonostante Giobbe e nonostante la riflessione sul dolore che faremo un po' insieme domani sera, la gente era convinta di una cosa, che la malattia era segno di una disaffezione divina, non dico di una punizione, ma quasi, perché il principio era molto semplice: se ti comporti bene ti va tutto bene, Dio ti premia, se ti comporti male Dio ti manda un accidente. Allora si pensava questo, oggi no, meno male che non c'è più nessuno che pensa cosa ho fatto di male per meritarmi questo, meno male che siamo tutti cristiani cattolici. Ma quella era l'idea. Perciò, e lo dico agli amici ammalati qui dentro, l'ammalato non era visto con compassione, se l'era andata a cercare. Peggio, ricordate, se poi volete andare a vedere nel capitolo 7, mi sembra c'è il cieco nato. Se uno nasceva cieco, di chi era la colpa? Allora si diceva che la colpa era dei genitori, oppure qualche rabbino sosteneva che il feto potesse peccare. Capite che la giustizia divina ne esce intatta, ma Dio non fa una bella figura, Decisamente. Perché dico questo? Perché capite il tipo di reazione che la gente aveva nei confronti degli ammalati e che Gesù smentisce completamente. Gesù è presente. A questo punto possiamo rileggere quello che succede, perché è impressionante. Si trovava lì un uomo che da 38 anni era malato. Gesù, vedendolo giacere e sapendo che da molto tempo era così, gli disse: un paralitico, insieme agli altri disperati, che aspetta anche lui l'arrivo dell'angelo che muove l'acqua per tuffarsi dentro, ma, e questa è una roba che mette i brividi, lo battono sempre, perché lui è paralitico e non ha nessuno che lo butta. Guardate che fa una tristezza, ma la crudezza del Vangelo si spiega molto bene. A volte è una lotta fra poveri, non so se avete mai visto le povere persone che sono alle porte delle nostre chiese a mendicare, a volte si menano fra loro per avere il posto. Chi di voi ha fatto esperienza missionaria magari ha fatto l'errore di dare un euro a uno dei ragazzini che veniva a chiedere, ha visto subito dopo che lo menavano per rubargli l'euro. Il cuore dell'uomo è appesantito, questo noi lo crediamo, il più pulito c'ha la rogna, dicevo ieri. Fa impressione vedere questa battaglia fra poveri, ma se guardate anche un po' quello che succede oggi nella nostra Italietta, ci siamo tutti un po' impoveriti e quindi ce la prendiamo coi più poveri, che sono i migranti, eccetera, eccetera. Succede anche lì, ma la cosa che vi voglio far notare è questa. Gesù, vedendolo giacere e sapendo che da molto tempo era così, gli disse: è Gesù che lo vede, è lui che prende l'iniziativa. Una volta scattata l'ora, grazie all'attenzione e all'intercessione della madre, è Gesù che va a cercare la samaritana, è Gesù che va a cercare il paralitico. Così come la samaritana era immagine e simbolo della popolazione di Samaria, questo paralitico è immagine e simbolo di ogni essere vivente ammalato. E lo va a cercare. Il Signore ci viene a cercare, ti viene a cercare, e la ragione per cui lo vede, Dio ci vede benissimo, è che è lì da molto tempo. Si avvicina e fa la domanda più imbarazzante, scandalosa, provocatoria e insultante dell'intero Vangelo. Vuoi guarire? Scusate, ma secondo voi lui cosa ha risposto? No, grazie, sto bene così. No, benissimo. Guarda, 38 anni da paralitico, fantastico, non c'era assistenza sociale, la gente ti odiava perché pensava che te l'eri andata a cercare, più eri ammalato e più eri un delinquente, bellissimo, no? È il sogno di tutti. Ma Gesù, ma cosa stai dicendo? Gesù, cosa stai dicendo? Dice la verità. È così imbarazzante questa domanda. Perché? Per tutta una serie di ragioni. La prima, che però approfondirò domani sera, ma intanto a voi la dico già che sapete il trucco, è una cosa molto molto semplice. Nei Vangeli, nella Bibbia in generale, ma nei Vangeli in specifico, Gesù è attentissimo a non passare per un guaritore, per un guru. Ecco la ragione per cui Gesù guarisce poche persone, ecco la ragione per cui Gesù nel Vangelo di Marco guarisce uno e dice: zitto, non dirlo a nessuno. Gesù fa il contrario di quello che i pubblicitari vi direbbero, no? Fai una buona azione, fallo sapere a tutti. Gesù fa una buona azione e dice: mi raccomando, zitto, non t'azzardare, perché Gesù non vuole essere preso per un santone, per un guru. Perché? E parla delle persone ammalate. Perché Gesù dice una cosa molto forte, io non so se sia vera, ma penso di sì. Che più della salute c'è la salvezza. Se poi arriva anche la salute, viva! Viva! Noi diciamo, no? Basta la salute, quando incontri qualcuno che è da tanto tempo che non vedi, come va? Bene, finché tiene la salute, vero, per carità, e chiedo ai fratelli ammalati di aver pazienza con me, se uso un linguaggio un po' forte, però è vero, conosco persone ammalate con malattie come alcuni di noi hanno, invalidanti, che ha cambiato loro la vita, essere relativamente felici, relativamente. E conosco giovani che scoppiano di salute, belli, belli come divinità greche, ubriacarsi tutti i sabati sera o calarsi tutte le pasticche del mondo. Non è vero che basta la salute, noi vogliamo molto di più. Poi se c'è la salute, viva, ci mancherebbe, Questo sta dicendo Gesù. Ricordate quando nel Vangelo di Luca gli si fanno incontro 10 lebbrosi e Gesù dice: siete guariti, andate dal sacerdote che fungeva da ufficiale sanitario a farvelo certificare. Questi sono un po' delusi, si aspettavano di guarire, invece devono camminare per guarire, e camminando guariscono, se non che uno solo torna indietro a ringraziare, il samaritano, perché non ha un tempio, vedevamo stamattina, in cui andare a ringraziare. Allora va dal tempio Gesù. E Gesù è una delle 3-4 volte nel Vangelo di Luca, forse 3, adesso devo andare a vedere, in cui si scrive che Gesù è amareggiato, deluso, e dice: dove sono gli altri? E conclude: 10 sono stati sanati, uno è stato salvato. Quindi, capitemi bene, evviva se stiamo bene, evviva. Chi di noi ha problemi di deambulazione, di vista, di udito, di non lo so cosa, sa bene quanto a volte è pesante alzarsi mattino, ma sa anche che l'essere amati, scoprirsi nel cuore di Dio, nonostante la malattia, è quello che ci fa camminare. È un po' forte detto questo a persone malate, però se ci pensiamo è così. La seconda ragione per cui Gesù chiede a quest'uomo: vuoi guarire? È una cosa che hanno scoperto anche poi 1900 anni dopo, a partire dal signor Sigmund Freud in avanti, un principio molto molto pesante, cioè che perché una persona guarisca deve volerlo. Se ci sono dei grossi buchi nel vostro inconscio, se c'è qualcosa che non va, se abbiamo avuto un'infanzia terribile, se c'è qualcosa che non abbiamo risolto, ci facciamo aiutare da uno specialista. Esiste l'ortopedico per le gambe, esiste lo psicanalista per la psiche. La prima cosa che c'è nel patto fra chi aiuta e chi è aiutato è, si dice, un'alleanza terapeutica. Vuoi guarire? Ma certo che sì, se no non sarei qui. Calma. Sono molte le ragioni per cui noi andiamo. Tu vuoi veramente guarire? Ma la terza ragione è la più forte. Gesù sta dicendo a quest'uomo che è lì da 38 anni: guarda che per te guarire sarà una rogna pazzesca. Uno, tutta la gente che ti ha visto lì per 38 anni dirà: ci ha preso per il naso per 38 anni, ci ha preso per i fondelli. Due, dovrà imparare un mestiere. Tre, diventi oggetto di contendere. Subito dopo, ma non l'approfondiamo, questo poveraccio viene subito preso in mezzo. Dice: ma tra l'altro, per una cosa, poi la vediamo di sfuggita, perché di sabato prende il lettuccio e va via. Cioè, questi dottori della legge, questi farisei, hanno talmente il salame davanti agli occhi che non vedono che questo era uno paralizzato, tetraplegico, e sta camminando davanti a loro. Si preoccupano perché si porta dietro. Ma voi pensate, quando lo vedremo, la risurrezione di Lazzaro. Cioè, vedono risuscitare Lazzaro e qualcuno si fa, io l'ho fatto mille volte, da Betania a Gerusalemme sono 3 chilometri. Qualcuno si prende la briga di fare 3 chilometri per andare a denunciare Gesù che Lazzaro è risorto. Io mi sono sempre chiesto: con quale accusa? Violazione del ministero cimiteriale? Cioè, qual è l'accusa se risuscita uno? Ma noi siamo un po' tutti storti, tutti. Gesù, quando dice quel vuoi guarire, sta dicendo qualcosa di enorme, che la guarigione è un cambiamento profondo, radicale, che implica anche me, non solo lui. Allora, sempre camminando sulla uova, io vi dico che a me questa pagina mette in crisi nera, perché io vorrei guarire, ma senza fatica. Io vorrei guarire, ma che faccia Dio? Io vorrei cambiare, ma le mie condizioni. La guarigione, che come per i lebbrosi avviene cammin facendo, può durare tutta la vita ed è anzitutto una guarigione interiore dell'anima, è ancora molto 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 alle prime armi, un po' in embrione, l'idea che la medicina ufficiale fa un po' fatica a capire, che anima e corpo sono nella stessa sintonia, nella stessa frequenza. Una persona sana dentro sta anche bene fuori, poi magari ha un problema, però è diverso. Gran parte delle nostre malattie, anche fisiche, fanno parte di un percorso che portiamo nel cuore. Siamo un po' complicati, ma il Signore ci vede e ci chiede: vuoi guarire? E oggi a ciascuno di noi il Signore chiede: vuoi guarire? Non pensate subito alle vostre malattie fisiche, se poi si guarisce a quelle, meglio. Ma pensate a quelle più nascoste. Guarire a volte significa convertirsi, guarire dall'egoismo, dal narcisismo. Adesso dico una cosa forte, forte, forte di cui mi pentirò: dal vittimismo. Ce l'hanno tutti con me. Guarda quanto sono sfortunato. Sì, certo, sei sfortunato. E quindi? Scusate, io su questo sono un po' brutale, spero di non essere brutale male, ma brutale bene. Io a volte mi chiedo, signori, fossimo nati, nessuno di noi ha scelto dove nascere, fossimo nati in Siria, sarebbe peggio o no? A volte non ci rendiamo conto del tutto di più che abbiamo e siamo talmente concentrati su quel, anche pesante, che non abbiamo, da stravolgere la nostra vita. Allora, come vedremo domani sera in maniera delicata, spero, dobbiamo stare attenti quando fra noi cristiani parliamo di sofferenze, di croce e di redenzione. Il dolore non salva nessuno, sia chiaro, e Dio non lo gradisce, sia chiaro, non l'ha gradito per sé, ma ci sono a volte delle testimonianze d'amore che sono un po' dolorose. Quando Gesù chiede al paralitico se vuole guarire, ci apre un universo, ci apre un mondo. Lo sposo vuole salvare la sposa dal dolore, dalla malattia. In questo caso anche fisicamente lui guarirà. Eppure una cosa altrettanto disturbante che troviamo in gran parte dei miracoli è quello che Gesù aggiunge dopo. L'avete sentito? Occhio che non ti capiti di peggio. Cosa? Cioè, Gesù, scusa, Signore, abbi pazienza, perdona il mio ardire. C'è uno che è paralizzato da 38 anni, tu lo guarisci, cammina, e tu gli dici: occhio che non ti capiti di peggio. Quindi c'è un peggio? Sì. Caspita se c'è un peggio. C'è una paralisi del cuore, c'è una paralisi dell'anima, c'è una paralisi della speranza. Quello che vi dicevo, no? Basta guardarsi intorno alla realtà. Quante volte ci sono, leggevo l'altro giorno un articolo, tutta una serie di cantanti, di pop star degli ultimi 20 anni, da Kurt Cobain, Amy Winehouse, tutti morti a 27 anni suicidi, tutti, 27 anni, al pieno del loro splendore. Allora sì, la depressione, il carico, le droghe, sì, ma alla fine c'è questa cosa irrisolta di chi sei tu all'interno del progetto di Dio. E finché non scopri il tuo pezzo nell'universo, dove sei? Con o senza gambe? Dove sei? Con o senza vista? Dove sei? Finché non scopri quello e sei sempre lì a elemosinare l'attenzione degli altri, diventa difficile. Vuoi guarire? Ah, Signore, che difficile sta meditazione. E lui cosa risponde? Signore, Signore, non ho nessuno che mi immerga nella piscina quando l'acqua si agita, mentre infatti sto per andarvi un altro scende prima di me. Vuoi guarire? E vai con una scusa. Vorrei però, vorrei, ma... Vuoi uscire dalla situazione in cui sei? Sì, ma tu non conosci mio marito. Vuoi uscire dalla situazione in cui sei? Sì, ma guarda, sul lavoro è impossibile cambiare. Continuiamo a porre condizioni alla nostra felicità. Ora, io sto per dirvi una cosa per cui, finita la meditazione, mi cacciate. Va bene? Pronti? Siete tutti appoggiati, seduti, rilassati? Respiriamo profondamente. Io ho scoperto tre cose nella mia vita, non di più per adesso. Una è questa. Noi, io sicuramente, voi non lo so, continuiamo come il paralitico a porre condizioni alla nostra felicità. Ah, se fossi nato in un'altra famiglia, in un'altra città, in un'altra epoca, ah, se fossi meno timido, ah, se fossi meno permaloso, ah, se fossi più alto, più basso, più magro, più snello, ah, se avessi più soldi, ah, se avessi un altro lavoro, e via, enciclopedia Treccani, con tanto di aggiornamenti annuali, tutte le ragioni per cui io non sono felice, tutte, tutte. Adesso vi dico la cosa antipatica, oggi che giorno è? Il 19, il 20? 19? Se oggi, 19 agosto dell'anno Domini 2018, se oggi tutti noi qui dentro non siamo in grado oggi di essere felici, non lo saremo mai. Chiaro? Con o senza salute, con o senza persone che ci adorano, con o senza soldi, con o senza soddisfazione. Non poniamo condizioni alla felicità che Dio ci vuol dare. Vuoi guarire? Signore, però sai com'è, nessuno mi porta. È molto duro quello che vi dico e lo dico a me stesso, però è molto vero. Ricordate quando stamattina Gesù chiede alla samaritana di essere onesta? Dice, beh sì Signore, ok Signore, io voglio guarire, aiutami tu, aiutami tu, sì, però mettici del tuo, ok, facciamo insieme, dai. Infatti prende il suo lettuccio, questa roba a me fa impazzire. Così come la samaritana prende la sua vita affettiva complessa, diciamo così, per annunciare a Gesù l'annuncio dell'ammalato è il suo lettuccio. Il Monsignor Novarese avrebbe di che dire su questo. Felice intuizione, cioè anche il modo che tu hai, non eroico, non ci sono eroi nella Chiesa fra i cristiani, gli eroi sono pagani. Ma come Don Gigi che vi citavo stamattina, che girava per i reparti dell'ospedale con la flebo della chemioterapia. Possiamo essere credibili, lui si porta dietro il lettuccio, possiamo essere credibili. Come dire, nonostante la mia malattia, Dio mi ama. Nonostante ci sono dei giorni in cui non ho voglia di alzarmi dal letto, Dio mi ama. Nonostante la mia vita affettiva incasinata, posso diventare sorgente e tempio. Nonostante io non abbia che acqua nelle mie giare, il Signore le trasforma in vino. Questo ha bisogno di sentirsi dire il nostro mondo. Questo, non altro. Come rifletterà poi a un certo punto Paolo nella sua esperienza. Paolo, nella tua debolezza si manifesta pienamente la mia grandezza, gli dice il Signore. Fa sorridere Paolo che dice, per tre volte ho chiesto al Signore nella preghiera. Io passo gli anni a chiedere le cose e il Signore non mi ascolta mai. Per tre volte ho chiesto. Alzati, prendi la tua barella e cammina. E all'istante quell'uomo guarì, prese la sua barella e cominciò a camminare. La guarigione è progressiva, ci vuole tutta la vita per imparare a vivere. Capite? Allora anche qui, spero di non essere troppo provocatorio, un po' come l'acqua di stamattina. Ripeto, io spero, prego per tutti voi e per tutte le vostre malattie, io potrei poter dire a qualcuno di voi alzati e cammini, ma a volte non accade, ma certamente la mia anima si può alzare e camminare, sì, anche se faccio 100 metri come Bolt, magari la mia anima è paralizzata. Il Signore viene a guarire interamente ciò che siamo, ma lo fa coinvolgendoci per quello che siamo, invitandoci a prendere in mano quello che siamo. Devo parlare lentamente?
No.
Più alto, più alto. Prego. Se l'acustica non è il massimo. Ecco, allora concludo qui, sono passati i miei 45 minuti, ma guardate la forza di questo Vangelo. Guardate la verità di questo Vangelo. Ci dedichiamo un piccolo tempo di riflessione personale e di silenzio. Poi dirai tu, Don Enzo, quanto. In cui ci chiediamo proprio, andando nel dettaglio su questa cosa qua. E la domanda che vi lascio portare a casa e che mi porto io, che insieme a voi accolgo questa parola, è una sola: vuoi guarire? Ovvio che sì, ok, te la ripeto. Vuoi guarire? Sì, però, ok, te la ripeto. Vuoi guarire? Sì, Signore, ma non sono capace. Bene, partiamo bene. Facciamo insieme un pezzo di strada. Il Signore ti vede, non ce l'ha con te. Il Signore capisce la sofferenza che hai vissuto. Sa quanto hai sofferto. Basta. Poi non è una cosa che succederà d'improvviso. Il tuo lettuccio sarà sempre, per sempre con te. E non è un Dio che ti risolve le cose immediatamente, senza sforzo. Fatti aiutare. Ricordate ieri la barzelletta della barca. Fatti aiutare. Ma certamente, certamente, lo sposo può trasformare l'acqua in vino.